iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Sanno che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spiodo il buco che palle la digos. Un'altra volta antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisa niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque. Pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Poi c'è chi lavora e poi rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario. Si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, sono questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce storie e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il PC e l'hard disk. Mi spostano giù strada per controllare macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante e vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo. Inizio a bestemmiare quando s'apre la porta in bocca pure Nada Lestrigo.
Bella me, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi nei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, sono questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
allora, quando sono le 8:07 di questo lunedì 20 febbraio, sta per iniziare, come avrete ben riconosciuto dalla sigla di apertura, la rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Prima di iniziare con la lettura delle prime pagine, vi ricordo che il numero per chiamare in diretta è lo 06 491 750. Allora, iniziamo con la lettura delle prime pagine di oggi. Sono abbastanza intasate ancora dal dibattito, il braccio di ferro interno alla maggioranza sul super bonus. Questo infatti troviamo in apertura della stampa di oggi: super bonus, tregua, Berlusconi, Meloni, la Presidente del Consiglio. Ogni italiano ha speso 2000 euro, il leader di Forza Italia, proteggiamo i conti. Al tema del super bonus la stampa dedica alcune delle prime pagine interne, scusate, è sempre lunedì, e in particolare le pagine 8, 9 e 10 del quotidiano di oggi, con una carrellata di articoli un po' che ricostruiscono la vicenda. Caos, super bonus, il governo prova a sbloccare 15 miliardi, crediti incagliati mettono a rischio la sopravvivenza di migliaia di imprese, di professionisti edili. ANCE e ABI propongono di pagare gli F24 fiscali compensandoli con i soldi fermati nelle banche. Questo diciamo l'articolo un po' più di taglio economico, possiamo dire, di Luca Monticelli, mentre a Federico Capurso viene affidata la cronaca della braccio di ferro tra Forza Italia e Fratelli d'Italia. Questo perché ovviamente il decreto sul super bonus è stato votato al Consiglio dei Ministri, ma dovrà passare ora al dibattito parlamentare. È proprio lì che si articolerà un po' diciamo il negoziato politico per affinare il testo, che sembra già aver scatenato diciamo un'ondata di critiche, soprattutto possiamo dire dal settore delle aziende edili. Quindi Federico Capurso ci dice che la tregua tra Meloni e Berlusconi è stata un po' raggiunta, ma la pace è lontana, gli sherpa dei leader impegnati a trovare un accordo. L'apertura di Palazzo Chigi a modifica è indispensabile per fermare una dura nota d'Arcore che poi ne cambia i toni. L'ex premier chiude il caso Montaruli con un tweet di solidarietà alla parlamentare. Ovviamente in questo caso si mette all'interno di questo conflitto che si è aperto tra Forza Italia e Fratelli d'Italia anche la condanna in Cassazione a Augusta Montaruli, Fratelli d'Italia, che è stata insomma condannata per l'utilizzo di fondi regionali. A Flavia Perina invece, a pagina 9, viene affidato un intervento sulla figura appunto di Silvio Berlusconi. Il cavaliere sale sulle barricate e cerca di intimidire Fratelli d'Italia, apre una polemica col Partito Popolare Europeo sull'Ucraina e abbandona il garantismo con gli alleati di Fratelli d'Italia, si smarca sull'ecobonus e da destra lo apostrofano come condannato in via definitiva. A pagina 9, prima di tornare appunto sulla prima pagina, al di là di queste insomma di questi scontri interni alla maggioranza di governo, c'è anche un interessante specchietto a fondo pagina di pagina 9 su Fini, che ogni tanto appunto riciccia, come si suol dire, e in questo caso riciccia in TV con Lucia Annunziata su Rai 3 a mezz'ora in più per parlare del 41 bis. In realtà più che parlare del 41 bis, come spesso è, diciamo, da fine gennaio, si parla appunto di Donzelli. Fini critica Donzelli su Cospito: la Camera non è una piazza, non si confonde un'aula del Parlamento con una piazza del comizio. Questa la stoccata di Gianfranco Fini a Donzelli, un tempo giovane della destra che l'ex vice premier per primo ha portato al governo, appunto da Lucia Annunziata. Parlando del caso Cospito, Fini ha detto: Donzelli, quando prese la parola, ha dimenticato di essere un autorevolissimo esponente del partito della premier, non si lanciano accuse peraltro infondate come quella al PD, e quando si chiedono toni bassi, poi Delmastro dice che il PD si inchina alla mafia. Questo un po' quello che avrebbe detto Fini. E su Forza Italia ha detto che è una monarchia, Berlusconi non è solo fondatore e leader, è anche la Suprema Corte. Vabbè, insomma, questa era un po' una nota di colore. Poi magari diciamo sul 41 bis ci torniamo più tardi, anche per leggere diciamo il testo scritto da Anna Beniamino a inizio febbraio, che ha iniziato un po' a diciamo a circolare ieri, che mi sembra insomma importante riportare dai microfoni di questa radio. Ma torniamo per adesso, diciamo, sulla prima pagina, perché la vicenda super bonus non si esaurisce qui. Innanzitutto c'è un commento di Stefano Lepri: quella falla da 120 miliardi, il super bonus ha aperto una falla di 120 miliardi di euro che, se il governo non fosse intervenuto, avrebbe continuato ad allargarsi di 3-4 miliardi al mese. Questo l'incipit dell'articolo di Stefano Lepri, che poi continua a pagina 27 della Stampa. Ma appunto, a partire dal tema del super bonus, la prima pagina della Stampa ci regala anche diciamo un altro paio di articoli di commento sulla diciamo la tenuta della maggioranza di governo. Uno di Alessandro De Angelis: premier nascosta all'ombra di Draghi, solo per stare agli ultimi tempi, dice De Angelis, le accise. Poi il caso Donzelli è diventato il caso Delmastro, quindi il caso Nordio, ministro dimezzato dalla procura, quindi il caso Meloni, in quanto premier che antepone la copertura dei suoi al senso delle istituzioni. Questo dice De Angelis in questo articolo, che poi continua a pagina 27 della stampa. E poi la reazione scomposta continua al mancato invito a cena con Zelensky, vissuto come un colpo mortale in termini di peso politico. E un consiglio europeo piuttosto deludente, gestito per compensare la figuraccia con la retorica dei risultati storici raggiunti, già smontata dai numeri degli sbarchi raddoppiati, anche se la verità è nascosta dai cantori delle aiutiamoli a casa loro. E poi il super bonus e la lite delle comari con Forza Italia. E ancora il caso Berlusconi, mina esplosa sulla credibilità del governo e anche sul percorso in vista del 2024 di alleanze dei conservatori col PPE. E poi le dimissioni di Augusta Montaruli, anche in questo caso Giorgia Meloni non poteva permettersi, essendo già condannata in secondo grado, di non metterla al governo. Ci si è messa anche l'influenza per la premier, e non è la prima volta che, quando la corrente diventa troppo forte, si verifica un'eclissi da cedimento di anticorpi. E meno male che ci sono le opposizioni a ricordare che la donna sola al comando, tra virgolette, non corre rischi. Si comprende perché il viaggio a Kiev rappresenti un diversivo straordinario e venga vissuto da Meloni, anche qui con una certa enfasi, come un momento spartiacque e incancellabile da sfruttare al massimo nel messaggio, in sintonia col mood europeo di questa settimana: mostrare che c'è un ruolo internazionale del governo ed è saldamente nelle sue mani, nonostante le intemerate filorusse dei suoi alleati, come controcanto rispetto all'incertezza complessiva della vicenda italiana. La donna sola, sempre tra virgolette, che va a Kiev è in piena sindrome polacca, anche questa locuzione tra virgolette. L'idea politica di fondo, in un quadro di freddezza con Francia e Germania, è coniugare, guardando alla Polonia, atlantismo spinto e imprinting conservatore, con la differenza che loro non hanno il problema del debito pubblico, dunque possono assumere una postura più antagonista rispetto all'Europa, mentre l'Italia sovranista in materia si è allineata. Non c'è un solo dossier economico, dalla benzina al bonus edilizio, su cui non vengano accettati tutti i vincoli di compatibilità già tracciati dal governo precedente, con l'idea che l'ombra di Draghi metta al riparo dalla speculazione internazionale. E se così stanno le cose, forse sarebbe convenuto a Giorgia Meloni un'operazione verità sin dall'inizio sull'eredità trovata e su ciò che si poteva fare o meno, invece di dire che va tutto bene e poi rincorrere gli eventi. Kiev o morte come bandiera non ha mai nata nell'immaginario collettivo e tutto il resto è una visione a data da destinarsi. Questa è un po' la lettura di Alessandro De Angelis sull'operato del governo Draghi da ottobre ad oggi. Un po' diciamo sempre il sottotesto è che per quanto riguarda la negoziazione in Europa e la tenuta dei conti, insomma, la posizione di Giorgia Meloni è molto accomodante nei confronti dell'Europa e di grande continuità con il governo precedente. Abbiamo visto appunto l'articolo di Flavia Perina che inizia già dalla prima pagina, se Giorgia e Silvio si scambiano i ruoli, e ai temi economici la stampa dedica anche una intervista di un'intera pagina, ora ve lo vado a ricercare, a Padoan. Padoan appunto ex ministro dell'economia e dal 2014 al 2018 attualmente presidente di Unicredit. Pagina 15, intervistato da Marco Zatterin: la BCE è intervenuta troppo tardi, preoccupato dall'Europa divisa. Il presidente di Unicredit: Lagarde non si può fermare adesso, perderebbe credibilità, le nostre relazioni future con i partner dipendono dalla capacità di completare il PNRR. Questo è un po' il titolo e sommario della intervista a Piercarlo Padoan sulla stampa. Che cosa succede in questi giorni? Succede appunto che Giorgia Meloni è volata oggi in Polonia e domani arriverà a Kiev per la tanto annunciata visita in Ucraina, che Giorgia Meloni aveva promesso di realizzare, insomma, prima del 24 febbraio, cioè il giorno in cui un anno fa è iniziata appunto la guerra in Ucraina. E appunto così sarà, ci dice Ilario Lombardo in un articolo a pagina 2 della stampa. Meloni in arrivo nella capitale ucraina: siamo atlantisti, lo dimostriamo. Domani la visita della premier, oggi tappa a Varsavia. E quindi un po' a quanto pare si è ripresa dall'influenza e ha ricominciato a fare i suoi giri. E diciamo che Zelensky nel frattempo anche continua la sua esposizione mediatica in Europa. Abbiamo visto, diciamo, la sua partecipazione in video alla Berlinale, e diciamo ieri invece ha interloquito con i media italiani, e diciamo quanto detto viene riportato a pagina 3 della stampa. So che l'Italia ci sosterrà sempre, la guerra sarà breve e vinceremo. Con Meloni ho avuto ottimi colloqui, la sua linea non è cambiata. Putin è isolato, se sogna di ricostruire l'impero. A Berlusconi piace la vodka, gliela regalo. Questo un po' la sintesi di quanto detto da Zelensky a pagina 3 della stampa, che riporta anche la notizia di Lula. Lula offre di mediare per il cessato il fuoco, presto un colloquio con il leader ucraino. Il Brasile pronto a un'iniziativa alle Nazioni Unite. Questo un po' quanto riportato dalle pagine 2 e 3 della stampa. Infatti al tema dell'Ucraina viene dedicato il titolo di centropagina della stampa di oggi: grazie Italia la guerra sarà breve, conferenza stampa del leader ucraino, vinceremo, la Russia non ha la forza e la voglia di combattere. Zelensky con Meloni: i rapporti sono ottimi, gli aiuti arrivano, il cavaliere, gli manderò una cassa di vodka. Appunto questo l'avevamo detto. Ma diciamo al tema ucraino viene dedicata anche la fotonotizia di centropagina della stampa, che accompagna un reportage di Francesca Mannocchi, quei civili in fuga dal Donbass. Ma c'è anche un altro articolo interessante, anzi un paio di articoli, che a partire appunto dalla guerra in Ucraina in realtà allargano un po' lo sguardo sulle armi. L'Unione Europea subito più armi, gli USA attaccano la Cina, stanno pensando di rifornire Mosca. Questo l'articolo, il titolo in prima pagina, che richiama poi degli articoli di Uschi Audino, Ilario Lombardo nelle pagine interne della Stampa. In particolare Uschi Audino, corsa alle armi, a pagina 2 della Stampa: gli Stati Uniti, la Cina è pronta a fornirle alla Russia, l'Unione Europea prepara un vertice per rilanciare la sua produzione. Passiamo dalle parole ai fatti. Questo è un po' il titolo di questo articolo a pagina 2, e poi c'è un'analisi, un articolo di commento di Lucia Annunziata su un tema che io trovo abbastanza interessante, che sarebbe questo: la 59esima edizione della conferenza di Monaco sulla sicurezza che si è tenuta negli ultimi giorni, che Lucia Annunziata apostrofa come la conferenza dei proiettili. Andiamoci un po' a leggere almeno dei passaggi di questo articolo di analisi di Lucia Annunziata. Ricorderemo, dice, probabilmente questa 59esima edizione della conferenza di Monaco sulla sicurezza come quella dei proiettili, oggetti di grandezza trascurabile per questo appuntamento finito ieri, che ogni anno riunisce qualche centinaio di capi di Stato e di Governo, leader politici, industriali e alti ranghi militari, fianco a fianco con gli analisti dei più importanti think tank, per discutere degli assetti globali. Per molti anni scorsi questo incontro, chiamato anche la Davos della sicurezza, ha ruotato sulle sfide geopolitiche, possibilmente ripetendo ogni due frasi che se ne parlava, per mantenere la pace e aumentare la cooperazione globale. Questo appunto un virgolettato. L'articolo continua poi a pagina 4. Ancora l'anno passato, dice Lucia Annunziata, il 2022, nella 58esima edizione tenutasi fra il 18 e il 20 di febbraio, finendo 4 giorni prima che in Ucraina entrassero i carri armati russi, un presidente Zelensky in giacca, cravatta e camicia bianca dovette fare un lungo intervento per conquistare la platea, chiedendogli di stare al fianco dell'Ucraina in caso di invasione, proponendo delle sanzioni preventive nei confronti di Mosca. Venne rassicurato e applaudito, ma anche preso con qualche incredulità. Quest'anno, il nuovo incontro di un Occidente immerso da un anno in una guerra sempre più vasta, l'umore è stato decisamente diverso. Non invitati la Russia, lo scorso anno fu invece Mosca a decidere di non andare, e l'Iran. La guerra ha stravolto ogni sorta di tecnicismo in cui spesso l'appuntamento si ancorava, e stavolta la conferenza è scesa giù dai massimi sistemi fino ai proiettili, o meglio alla loro scarsità, dettaglio che da solo racconta il cambio avvenuto nel nostro mondo, a cominciare dall'Europa. Ieri domenica il tema delle munizioni è stato posto a conclusione dell'ultima giornata dal capo della diplomazia dell'Unione Europea, quel Joseph Borrell che conosciamo come voce in tutte le circostanze di ogni possibile invito alle negoziazioni. Il diplomatico stavolta è stato invece molto allarmato e molto netto: ci troviamo in urgente modalità di guerra, questa carenza di munizioni deve essere risolta velocemente, in poche settimane, se no la guerra sarà finita e non con una vittoria. Intendeva che le scorte di munizioni si stiano rapidamente esaurendo è un fatto. L'importanza della questione è tale che Borrell ha suggerito di adottare il modello usato dall'Unione Europea per il vaccino anti-Covid. Ha anticipato che la riunione di oggi, lunedì, dei ministri degli esteri porterà la proposta di utilizzare a questo scopo 3,6 miliardi dei fondi europei già stanziati per iniziative diplomatiche. Dobbiamo usare quello che gli Stati membri già hanno. Quindi appunto la proposta del portavoce dell'Unione Europea è di dirottare i soldi per le iniziative diplomatiche, nello specifico 3,6 miliardi di fondi europei, sull'aumento delle munizioni. L'urgenza del suo discorso non è occasionale, continua Lucia Annunziata, per gli aiuti militari deve essere fatto molto di più e molto più velocemente. Dobbiamo aumentare e accelerare il nostro piano di appoggio all'Ucraina. La conclusione è un passo avanti decisivo per la creazione di un bilancio militare comune, come abbiamo visto varie volte dai microfoni di questa radio. Questa spinta verso la creazione di un sistema di difesa europeo viene costantemente rilanciata, e insomma questa è un po' la mia opinione. Mi sembra che la guerra in Ucraina stia diventando chiaramente l'occasione, il pretesto per accelerare ulteriormente su questo fronte. La difesa rimane un settore di competenza di ciascuno Stato, ricorda appunto Borrell, ma se i vari Stati faranno un aumento ciascuno per sé, aumenteremo i duplicati e non chiuderemo mai i buchi nella rete. Finora, conclude, abbiamo perso troppo tempo per prendere decisioni fondamentali, tipo appunto inviare i carri armati. Consapevole delle implicazioni di questo invito, il diplomatico ha precisato che il suo scopo non è la militarizzazione dell'Europa, ma sostenere che l'Europa debba assumersi le proprie responsabilità in modo da diventare un potere, un potente e affidabile partner degli Stati Uniti. A questo vertice c'era anche il premier inglese Sunak, che ha espresso la stessa opinione, che occorre attingere dalle riserve di armi che ogni Stato si tiene per sé. Ma se non sorprende che l'inglese abbia tale opinione, fa certamente più notizia che la von der Leyen condivida le opinioni di Borrell. La presidente sostiene che si dovrebbero fare pagamenti anticipati come garanzia alle diverse industrie di armi in Europa, alla stessa maniera adottata con le farmaceutiche per la produzione del vaccino anti-Covid. E così capiamo in che senso questo parallelismo con i vaccini anti-Covid due anni fa e l'anno scorso. Quindi pagare in anticipo le aziende che producono armi. Anche von der Leyen ha chiuso in una sorta di perfetto cortocircuito il suo intervento sulle munizioni. Occorre riunire le industrie della difesa dell'Unione Europea, ha detto, e chiedergli di cosa avete bisogno per accelerare e aumentare la produzione. Discorsi di guerra veri, dice Luce Annunziata, cioè di quelli che si fanno in un momento in cui si è in pieno scontro, che è esattamente l'aria che si è sentita a Monaco, un umore nuovo di preoccupazione e fretta tramutatosi nell'invito a un cambiamento di passo, un'accelerazione che va verso quello che per ora è un mini riarmo, ma che ci porta già a un panorama più grande. Questa tendenza ad accelerare ha già segnato una finora impensabile novità nella mappa del mondo. Il Giappone ha annunciato un piano quinquennale di riarmo di 300 miliardi di euro, il 58% in più rispetto al periodo 2018-2022. La Germania, che è il paese europeo che ospita il maggior numero di testate atomiche americane, aumenterà nei prossimi 5 anni il suo budget per il riarmo del 56%, 405 miliardi di euro. Dettaglio non secondario, Germania e Giappone sono i due paesi che hanno perso la seconda guerra mondiale e che oggi, nella grande riscrittura del pianeta, sono i nostri alleati in una potenziale nuova ondata di guerre. La Germania in Europa contro la Russia e il Giappone nell'Estremo Oriente contro la Cina. Questa è la chiusa dell'articolo di Lucia Annunziata, che quindi ci racconta sostanzialmente, senza grandi commenti, una corsa al riarmo sancita appunto dal vertice di Monaco sulla sicurezza. Sempre a pagina 4 c'è anche la notizia dell'arrivo dei carri armati leggeri francesi in Ucraina, che verranno consegnati a Kiev per l'anniversario della guerra. Ma che buona idea. Sulla colonna destra della Stampa abbiamo invece un altro dibattito che viene ospitato sulle pagine del quotidiano torinese, un dibattito un po' misto, afferente in generale al mondo delle idee e della cultura. Abbiamo un articolo di Umberto Galimberti, Schiavi del lavoro, abbiamo perso il senso di noi stessi, perciò ci dimettiamo. Questo è un articolo che poi abbastanza lungo, che continua a pagina 17. Già ieri mi sembra la Stampa aveva ospitato un articolo di commento di Michela Marzano sulla triplice dimissione, sulle triplici dimissioni illustri della premier neozelandese Jacinda Ardern, della premier scozzese e della dell'AD, dell'amministratrice delegata di YouTube, facendo diciamo tutto un excursus sulla decisione di queste tre donne che erano che occupavano posti di assoluto rilievo e potere politico ed economico. Le foto di queste tre donne vengono riportate anche a pagina 17, anche oggi su pagina 17 della Stampa, per accompagnare appunto l'articolo di Umberto Galimberti: schiavi del mercato, perdiamo noi stessi, così ci dimettiamo anche da posti di potere. La società viene regolata dalla razionalità della tecnica e del sistema. Al centro non c'è più l'uomo, ovviamente inteso come essere umano. In alcuni sorge inevitabilmente la domanda se i fini dell'economia siano gli stessi della persona. E va bene. Invece c'è un doppio articolo che poi andremo a leggere magari nelle pagine interne, che parte dall'aggressione fascista, possiamo dire squadrista, avvenuta a Firenze nei giorni scorsi ai danni degli studenti medi del liceo Michelangelo di Firenze. Uno di questi due articoli a firma di Viola Ardone: la vergogna squadrista, giù le mani dai ragazzi. E un altro di Laura Eduati, insegnante: i miei studenti stranieri tra gay, spritz e pensioni. Questo articolo farebbe sorridere, vediamo poi se invece ci fa indignare il contenuto dell'articolo. Comunque poi su questa questione un po' ci addentreremo. Chiuderei la prima pagina della Stampa dicendovi che a pagina 28 e 29, quindi una doppia pagina, viene dedicata a Giuliana Amato, a lasciare parola appunto a Giuliana Amato, riportando un Alexio Magistralis tenuta appunto da Amato in occasione della cerimonia inaugurale alla Scuola di Politiche Economiche e Sociali Carlo Azeglio Ciampi. Una strategia per l'Europa: è necessaria una nuova idea di autonomia che dalla difesa si allarghi all'industria. L'Occidente non esista solo in divisa militare o nella figura del segretario generale della NATO. Questa un po' il tema dell'Alexio Magistralis di Amato. La prima pagina della Stampa, quando sono le 8:33, si chiude con un'inchiesta a firma di Fagnola, Fiori, Fiorini e Serra sulla siccità: dal Po ai canali di Venezia, la grande siccità. Questo un po' la prima pagina della Stampa. Poi sopra la testata abbiamo degli articoli, diciamo dei titoletti, chiamano le pagine sportive e quelle di cultura e spettacolo, però insomma mi sembra che più o meno i temi che troviamo oggi sul quotidiano siano questi.
Oggi è martedì, giorno di colloqui, arrivo fuori le bibbia, tiro come Rocky, vorrei baciarti, darti falsi sui labbri, ma intorno troppi stronzi, tocca essere sobri.
Mi metto in fila al controllo parchi, svuoto le tasche negli armadietti, signore gitane svettano sui tacchi, rispondono a tono contro gli agenti. Oggi ho portato il seitan, ma lo spaccio per spezzatino, piuttosto lo spiega una scimmia cos'è, ma non ha sta merda di secondino. Perquisizione corporea, io con la smorfia di chi vi odia, penso che faccia da idiota, giusto con sta faccia puoi fare il boia. Entro un cortile che scalpito, lo so appena ti vedo mi impappi, c'è solito gente panzone che si muova a scatti, che aspetti, mi porti o no?
Tu? Dai, se gente Garcia, si sbriga e andiamo.
Se passa tua mon amour ma viene me, ne m'abbandono e vanto anche se incazzi di te. Se passa tua mon amour ma viene me, m'abbandono e vanto anche se incazzi di te.
Oggi è martedì, giorno di colloqui, arrivo fuori rebibbia, antiro come rock.
Arrivo al reparto d'alta sicurezza, che sembro già stato di ebbrezza. Penso un po' adesso che in bocca posso addirittura farti una carezza. Nessuna porta si apre se quella dietro non si è già chiusa. Sento il tuo profumo che piega le sbarre, quanto sei buona pure tra ste mura. Ti dico già mi si infiammano gli occhi, pane, cassetta e sottoli, però insieme a te sarà un pranzo coi fiocchi. 60 minuti sono sempre pochi, la pasta che arriva a singhiozzi. Spero che con una lettera mia l'ufficio censura si taglino i polsi.
Dai, io come si che ti aspetto, dove vado? Grazie, vado.
Oggi è martedì,
giorno di colloquio arrivo fuori re Bibbia e tiro come Rocky. Vorrei baciarti, darti morsi sui labbri, ma intorno troppi stronzi, tocca essere sobri.
Se pensa a tua buon amor va bene me, e m'abbandono e panto anche se incattivi te. Se pensa a tua buon amor va bene me, e m'abbandono e panto anche se incattivi te. Se pensa a tua buon amor va bene me, m'abbandono e panto anche se incattivi te.
Oggi è martedì.
E allora continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi e passiamo al Corriere della Sera, che apre con temi sostanzialmente molto simili. In particolare il titolo di apertura in taglio alto è dedicato al super bonus. Meloni, super bonus, possibili modifiche. Berlusconi ferma le critiche al governo, quindi anche in questo caso diciamo dei tentativi di ricompattare i dissidi interni alla maggioranza. L'articolo a firma di Adriana Logroscino. La premier Giorgia Meloni ribadisce che è necessario mettere mano al super bonus, costato circa 2.000 euro per ogni cittadino e scoperte truffe per circa 9 miliardi, ma apre a possibili modifiche. Dobbiamo difendere i conti dello Stato, ribadisce Giorgia Meloni, e il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, critico sullo stop ai crediti d'imposta, ammorbidisce i toni e così parte il confronto. E diciamo questo tema del super bonus viene trattato sul Corriere alle pagine dalla 8 alla 11. Meloni, dovevamo difendere i conti ma eviteremo il tracollo delle aziende, stretta sul super bonus. Il leader di Forza Italia è giustificata a modifiche utili dal Parlamento. Il Corriere riporta sempre a pagina 8 uno specchietto diciamo che fa un po' il punto dei conti relativi al super bonus, anche con una piccola cartina dell'Italia, insomma, per far vedere dove si sono concentrati, in che regioni si sono concentrati gli investimenti, in particolare ovviamente nel Nord Italia e nel Lazio. C'è poi un'intervista a Carlo Cottarelli, appunto senatore del Partito Democratico ed economista. Cottarelli: il governo ha fatto una scelta giusta, era un'esagerazione, ora avanti con l'indagine conoscitiva sui crediti d'imposta. Pagina 9 invece fa una sintesi degli emendamenti, delle modifiche possibili al decreto super bonus, i cambi possibili ma a ostacoli, i 15 miliardi nei cassetti fiscali e le ipotesi sul tavolo, oggi il vertice a Palazzo Chigi con banche e imprese. In particolare ci dice appunto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, capeggiata dal sottosegretario alla Presidenza Mantovano, riceverà oggi i vertici di ABI, CDP e SACE, e poi quelli delle associazioni di categoria a partire da ANCE e Confindustria, quindi banche appunto e imprese, cercando di rassicurare tutti gli interlocutori. Per una soluzione occorrerà però ancora tempo. Allo studio ci sono due ipotesi, ci dice appunto Andrea Duce, che ha elaborato questa sintesi. La prima, la cartolarizzazione, che è uno strumento di mercato, ma i tecnici del Tesoro sono più che scettici. La seconda prevede l'intervento delle banche attraverso la compensazione dei crediti d'imposta con gli F24 delle tasse raccolte per i clienti. Prima di qualsiasi decisione, il governo aspetta il parere definitivo, che dovrebbe arrivare mercoledì, di Eurostat, per sapere quale criterio vale per il calcolo degli sconti fiscali ai fini dei conti pubblici. La premura del governo è evitare che gli effetti di una nuova norma sblocca crediti vadano calcolati nel disavanzo del 2023, pregiudicando così qualsiasi intervento di finanza pubblica per il resto dell'anno, quindi sostanzialmente di prosciugare le casse statali solo con il super bonus. Ma diciamo, al delicato equilibrio interno alla maggioranza di governo vengono dedicate invece le pagine 10 e 11. La pagina 10 riporta una simpatica foto di Berlusconi con il caschetto antinfortunistica. Berlusconi si veste da pacere per la tregua nella coalizione. La nota su Montaruli: vicinanza e sostegno, ma i meloniani basta fare da contro canto. C'è poi appunto un ritratto di Tommaso Labate di Giorgio Mulè, sottosegretario alla difesa, deputato di Forza Italia dal 2018 e vicepresidente della Camera. Il duello continuo di Mulè con Fratelli d'Italia: o la pensi come loro, sei un nemico, dopo la lite sulle accuse anonime. Infatti appunto il casus belli riguarda Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia, appunto abbiamo detto condannata in Cassazione per la rimborsopoli in Piemonte, così viene apostrofata la vicenda giudiziaria in cui era coinvolta. Sulla sottosegretaria all'università, che è appunto Augusta Montaroli, il deputato di Forza Italia Giorgio Mulè ha attaccato: la condanna è definitiva, si valuti se mette in imbarazzo il governo. E comunque appunto Montaruli si è dimessa lo scorso sabato. E a pagina 11, per chiudere un po' questa carrellata diciamo di prese di parola sulla il conflitto interno alla maggioranza, Paola Di Caro intervista niente po' di meno che Adolfo Urso, senatore di Fratelli d'Italia, attualmente ministro delle imprese e del Made in Italy del governo Meloni. Nella maggioranza una sostanziale unità, ma ci sono politici che cercano visibilità. Il 110%, facciamo ciò che Draghi non poté fare, dice Urso. In Parlamento si svolgono spesso riunioni di coalizione, saranno utili anche sul super bonus come per il decreto trasparenza. In Consiglio dei Ministri c'è assoluta collaborazione e contano i voti espressi dalle Camere e le azioni del governo. Il premier del precedente governo avrebbe voluto fermare la macchina foriera di truffe, ma non era in condizione. Torniamo sulla prima pagina del Corriere. Il titolo di centropagina invece è dedicato a Zelensky. Vincerò con il vostro aiuto, parla il presidente ucraino. Il conflitto, la Cina, l'Europa. Sul Cavaliere anche noi gli regaleremo la vodka. Zelensky, fiducia in Georgia. Macron con Putin sta perdendo tempo. La fotonotizia di centro pagina ritrae dei missili russi lanciati su Kharkiv, la città ucraina seconda per numero di abitanti dopo Kiev. Diciamo c'è poi un articolo di Marco Imarisio, lo zar e la carta del patriottismo. Mosca celebra un anno di operazione militare speciale in Ucraina, i discorsi del presidente Putin e un richiamo alla sobrietà. C'è poi il data room di Francesco Battistini e Milena Gabbanelli, aiuti dall'Unione Europea 30 miliardi, la guerra per l'Europa, dopo un anno il bilancio, 30 miliardi di aiuti all'Ucraina e PIL a meno 2,5. Questo è il data room che viene ospitato a pagina 4 del Corriere della Sera. 30 miliardi di aiuti, il PIL è calato del 2,5%, il bilancio e le divisioni a 12 mesi dall'invasione, le forniture di gas russo sono scese dal 36 del totale al 9,7, le paure dei paesi vicini che spingono al riarmo, chi invia cosa. quindi diciamo un focus sui soldi spesi a livello di Unione Europea dopo un anno di guerra, e anche un focus appunto sulle armi. Andiamo avanti sempre con la prima pagina del Corriere. Al tema della guerra viene dedicato anche un articolo di Paolo Giordano, che di fatto lancia e presenta l'inserto che domani sarà disponibile con il Corriere, intitolato "Un anno di guerra, con storie, interviste, domande e risposte sul conflitto in Ucraina". Ma diciamo, la prima pagina del Corriere della Sera ospita anche altre notizie riguardanti altri temi. Innanzitutto c'è un articolo di commento di Francesco Verderami, "Alleati ma anche nemici", che appunto è un'analisi, possiamo dire, politica sulle coalizioni, sulla tenuta e i criteri di formazione delle coalizioni dei governi degli ultimi anni, diciamo dell'ultimo lungo periodo, perché appunto già dall'incipit insomma si va a ripescare il Polo e l'Ulivo, e quindi diciamo tendenzialmente i governi Berlusconi. Sulla colonna destra invece della del Corriere della Sera, scusate, ci sono altri temi ancora. Un articolo di Emanuele Buzzi e Lorenzo Salvia sulle primarie del PD. Allora, io continuo a non capire quando sono queste primarie, ero convinta fossero a fine febbraio, invece a quanto pare sono disponibili già i dati di Lombardia e Lazio. Questo lo vedremo poi anche andando un po' a guardare la cronaca di Roma. Primarie, Bonaccini avanti, Schlein in testa a Milano. Primarie PD, Stefano Bonaccini ha vinto in Lombardia ed è in vantaggio nel Lazio su Elly Schlein, che invece è in testa a Milano. Domenica al voto nei gazebo. Quindi questo è un articolo a pagina 13 del Corriere della Sera. Circoli, quindi ok, hanno votato i circoli a quanto pare, chiuso il voto, in Lombardia vince il governatore, domenica i gazebo aperti a tutti. Ok, finalmente ho capito come sono state scandite le primarie del PD. E poi appunto a pagina 13 c'è tutta una carrellata di personaggi che in qualche modo hanno endorsato, come si suol dire, hanno espresso pubblicamente il loro appoggio a uno dei due candidati, appunto da Lucarelli a Simona Ventura, Paola Turci, Claudio Amendola e così via. Tutto molto interessante. Sulla colonna destra del Corriere invece abbiamo delle notizie altre, un articolo a doppia firma di Viviana Mazza e Gian Guido Vecchi, "Assassinato a Los Angeles, il vescovo contro le gang, shock a Los Angeles, il vescovo ausiliare David O'Connell, 69 anni, noto per il suo lavoro di assistenza agli immigrati, ai poveri e alle vittime della violenza delle gang, è stato ucciso in pieno giorno con un colpo di pistola al petto". C'è poi un articolo di Matteo Persivale che si addentra in quella che viene generalmente e sommariamente definita cancel culture, vietato scrivere la parola grasso nei libri di Dahl. Cosa succede? Succede che una casa editrice che rientra nel gruppo Penguin ha deciso di, diciamo in accordo con in accordo con gli eredi fatemi ritrovare il punto di Roald Dahl, di rivedere diciamo i suoi libri, i libri dell'autore morto nel 1990, togliendo riferimenti al genere, alla razza, al peso, cancellando parole come grasso, piccolo, nano, per non offendere nessuno. E questo ha diciamo scatenato diciamo dall'autore di letteratura per l'infanzia e la e l'adolescenza, ha sostanzialmente scatenato le ire di varie persone, vari esponenti del mondo della cultura e della letteratura, tra cui Rushdie, che addirittura ha scritto un tweet per criticare questa decisione. L'editore dice: "Questo testo è stato scritto molti anni fa, vogliamo vediamo che si è apprezzato anche oggi, insomma, si articola questo dibattito sulla manipolazione delle opere letterarie, diciamo, per rendere il linguaggio più inclusivo, meno stigmatizzante. Ma va bene, noi sorvoleremo. E chiudo il Corriere, la prima pagina del Corriere, per dirvi che anche qui si parla del tema siccità, la grande sete del nord, siccità, l'estate salva con 50 giorni di piogge. E quindi, diciamo, un articolo a doppia firma di Andrea Pasqualetto e Paolo Virtuani a pagina 23 della Stampa, oddio, scusate, niente, oggi rimango bloccata sulla Stampa, del Corriere della Sera di oggi.
Si risveglia la sete nel mattino trascinato dagli alberi del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete sulla riva tornerà corpo vivo fra gli alberi per stendermi al sole. Quando la burrasca al largo sparirà col mattino fra gli alberi del primo giorno che si torna nel sale, risvegliata la sete sulla riva tornerà corpo vivo fra gli alberi per stendermi al sole. Prima il pianto si abbandonano gli occhi asciugati dal sale per stendermi al sole. Ma nel pianto si avanzavano gli occhi sul filo degli alberi. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele scivolando dai fianchi. Il giorno cade sulle rive lontane. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele risalendo dai fianchi. Il giorno cresce sulle rive lontane. Alto nel mattino con la luce del sole, vento che si rompe tra le vele sulla riva cadrò. Sulla riva si fu per stendermi al sole. Ah, 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 ah.
allora torniamo in voce per continuare magari con un passo un po' più accelerato, visto che sono le 8:54 e oggi mi sto un po' sbrodolando con la prima pagina di Repubblica. Italiani, non ci abbandonate, ovviamente sono le parole di Zelensky. Il presidente ucraino ringrazia il governo per il sostegno e si rivolge a chi è stanco del conflitto: non possiamo perdervi come alleati, lottiamo per sopravvivere. La disinformazione arriva nelle vostre case all'ora del breakfast. A un anno dall'invasione, Mosca ha meno risorse, la guerra sarà breve, vinceremo. Quasi tutto quello che vi ho letto finora è un virgolettato delle parole di Zelensky. Meloni valuta l'invio di caccia e lavora a una conferenza per la ricostruzione. La prima pagina di Repubblica riporta non solo diciamo la foto di Zelensky durante l'intervista, ma altri due virgolettati: con Putin dialogo inutile, Macron perde il suo tempo, per noi ora è importante che la Cina non aiuti la Russia, in effetti voglio che siano dalla nostra parte. Ho sentito le dichiarazioni di Berlusconi, continua il premier ucraino, non lo conosco personalmente, forse dovrei mandargli anche io una cassa di vodka. A questo tema Repubblica dedica le prime pagine interne, come d'altronde anche i quotidiani che abbiamo sfogliato poco fa. Zelensky: la guerra finirà presto ma l'Italia resti con noi. Questa è l'intervista, diciamo, a Zelensky di Maurizio Molinari e Fabio Tonacci. Incontro a Kiev con il presidente ucraino prima della visita di Meloni: se da voi molti sono stanchi e per la disinformazione russa, non ci abbandonate. Viene riportata proprio la foto di Molinari che intervista Zelensky, che incontrerà appunto domani, come abbiamo detto, già Giorgia Meloni, che al momento è in Polonia. A pagina 4 abbiamo invece gli inviati di Repubblica: Tommaso Ciriaco a Varsavia e Fabio Tonacci a Kiev. Meloni verso Kiev, pronta ad aprire sui caccia italiani. Roma potrebbe fornire all'Ucraina 5 aerei da guerra tra Tornado e AMX. Spunta l'idea di ospitare la conferenza internazionale per la ricostruzione. Questa sarebbe la proposta di cui si farà portatrice Giorgia Meloni in questo suo viaggio in Est Europa. La leader di Fratelli d'Italia intende lanciare nelle prossime ore l'idea di una conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina che l'Italia intende ospitare. Questo è uno degli argomenti di cui parlerà col presidente ucraino. In questa chiave va letta la recente missione a Kiev, ci dicono appunto i corrispondenti di Repubblica, del ministro per lo sviluppo economico Adolfo Urso e del presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che quindi vanno praticamente a sondare il terreno per futuri investimenti del comparto industriale italiano. Sempre a pagina 4 invece Paolo Mastrolilli, inviato di Repubblica negli States: Biden vola a Varsavia per unire gli alleati e forzare Putin a trattare. La prima pagina di Repubblica ci porta poi sul tema super bonus: costava 40 miliardi, la premier si difende. Giorgia Meloni difende il decreto sul super bonus 110% che blocca lo sconto in fattura e la cessione del credito e spiega che la misura non è affatto gratuita, anzi è costata finora 105 miliardi alle casse pubbliche, scaricando quasi 2.000 euro su ogni cittadino. Confermati meccanismi che, no, non so, che c'è un errore di stampa, sarebbe costato altri 40 miliardi quest'anno. Forza Italia, che si era smarcata dalla premier, abbassa i toni. Questo l'articolo a firma di Aldo Fontanarosa a pagina 6, che quindi, come negli altri quotidiani, diciamo, si focalizza sulla contrattazione, la negoziazione interna alla maggioranza di governo. La premier Meloni: 2.000 euro per ogni italiano, non ci lascia i soldi per la finanziaria, si lavora per sbloccare il mercato e aiutare le aziende. Berlusconi: scelta giustificata. C'è anche qui un articolo etichettato come il retroscena: il timore di non poter fare la riforma di fisco e pensioni, ora ipotesi cartolarizzazione. Questo l'avevamo già visto, mi sembra, dal Corriere, quali ipotesi, quali vie di uscita ci sono dai debiti creati dal 110% dal super bonus. C'è poi un'intervista a pagina 7 a Patuelli, che è il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana dal 2013, Antonio Patuelli: coniughiamo gli incentivi edilizi con le case green dell'Unione Europea. Questo è il titolo dell'articolo dell'intervista che Valentina Conte ha fatto appunto al presidente dell'ABI, che viene insomma riportata a pagina 7 della Repubblica di oggi. Bene, la prima pagina di Repubblica poi continua con altri articoli, diciamo, di carattere, possiamo dire, culturale. Si parla appunto dell'ovazione per Paolo Conte, che debutta alla Scala di Milano. Un articolo di Luigi Bolognini di commento, e poi un articolo di Corrado Augias: così si può salvare la lirica. Sulla colonna destra di Repubblica viene poi ospitata una intervista di Ezio Mauro a Isabella Allende: l'ultimo pranzo con zio Salvador, scelse di resistere. Isabella Allende, cugina di Salvador Allende, che chiamava zio, e scrittrice di fama mondiale, ha raccolto nella casa di Sausalito in California le memorie della sua famiglia, in gran parte distrutte dal colpo di stato dell'11 settembre 73, col presidente Allende che ha scelto di resistere fino alla morte. Questa un'intervista che viene ospitata dalle pagine 12 e 13 della Repubblica di oggi. E infine chiuderei la lettura appunto della prima pagina di Repubblica con la nuova serie Zero Calcare e Mastandrea, stiamo arrivando, e c'è una bella foto di Zero Calcare appunto con Valerio Mastandrea. Detto questo, volerei immediatamente sulla prima pagina del Messaggero, così insomma chiudiamo, quando sono le 9.01 più o meno, la lettura delle prime pagine, e il Messaggero apre con Zelensky grato per le armi, con Giorgia governo solido, benvenute Meloni e le aziende italiane per la ricostruzione. Quindi appunto il Messaggero si sfrega le mani pensando a quanti palazzinari italiani e aziende italiane andranno a ricostruire l'Ucraina. Poi il Messaggero ci dice che è stata nominata la commissione per i LEP, autonomia ai fedelissimi di Zaia, i ruoli chiave per distribuire i fondi. Questo mi sembra interessante, ce l'andiamo a leggere appunto nella lettura delle pagine interne. Un articolo a firma appunto di Andrea Bassi, affiancato da un altro articolo invece di Angelo De Mattia: le scelte sbagliate che impongono un cambio di PNRR. Il titolone a centro pagina del Messaggero viene invece dedicato al super bonus: scudo penale sul super bonus. Oggi l'esecutivo incontra ABI e costruttori. L'abbiamo visto, ci sarà un incontro di una rappresentanza del Consiglio dei Ministri con rappresentanti degli imprenditori, Confindustria, rappresentanti appunto del mondo bancario. Le banche, frodi pregresse, niente responsabilità, cessione dei crediti, si studia l'intervento di Eni e RFI, il premier, troveremo una soluzione. L'ABI chiede lo scudo penale, oggi il vertice. C'è un altro articolo interessante sulla prima pagina del Messaggero, che in realtà c'era anche sulla prima pagina del Mattino, mentre prima insomma mi andavo a guardare un po' le prime pagine. È stop occupazioni, il Viminale chiede sgomberi più rapidi, l'indicazione del premier: torni la legalità, previste pene più severe a Roma, faro su 27 siti, un mandato alle prefetture per accelerare le attività di sgombero degli immobili occupati abusivamente e pene più severe, il governo prepara una legge. Il premier chiede sgomberi più rapidi e il ministro dell'interno Piantedosi prepara un piano ad hoc, perché recuperare appartamenti, scuole e auditorium vuol dire inserirli nuovamente nel circuito della legalità. Io insomma direi più che nel circuito della legalità, nel mercato dei profitti. A Roma faro su 27 siti, questo un articolo che insomma mi sembra diciamo importante, che continua a pagina 7. 7, il Messaggero dedica un'intera pagina al tema delle occupazioni, ce l'andremo a vedere nella lettura delle pagine interne, anche perché ovviamente essendo il Messaggero un quotidiano dei palazzinari romani, quella che viene riportata è una mappa di Roma dove vengono segnate 10 priorità che vanno dal MAM, Museo dell'Altro e dell'Altrove su via Prenestina, a via del Policlinico, Spin Time, Casa Pound, Strike, BAM, Acrobax, via del Porto Fluviale. Sono alcune delle occupazioni segnate come priorità dal Messaggero, poi questo ce lo andiamo a vedere. La prima pagina del Messaggero continua poi con un editoriale di Alessandro Campi, Orizzonte Lungo, la politica del realismo che rilancia l'economia, alcune notizie di calcio e anche un articolo a pagina 11 di Cronaca, questa volta non italiana, una donna polacca rivela: sono Maddie McCann, via libera al test del DNA. La ragazza dice di avere una macchia, una voglia come l'inglese sparita. La notizia diffusa sui social ha riacceso le speranze dei genitori della bambina, che era scomparsa nel 2007 durante una vacanza con la famiglia in Portogallo. Poi chiudiamo la carrellata delle prime pagine andandoci a vedere delle altre prime pagine. Corriere, Repubblica e Stampa l'abbiamo visto. Libero apre con il 110%, Giorgia dà dell'asino a Conte. C'è poi la fotonotizia di Centropagina ancora sul caso Sanremo, Fedez bacia uomini, poi si arrabbia se lo credono gay, insomma. Non mi sembra un dibattito interessante. Il Giornale: Putin perde la guerra del gas, il piano di Mosca è diventato un flop. Tabarelli: con queste quotazioni bollette giù di 600 euro in un anno. Anche qui viene riportata la foto di Berlusconi col caschetto antinfortunistica giallo. Super bonus Meloni: sì a modifiche. Berlusconi: intervento inevitabile, c'era il rischio di un default. Pressing di Forza Italia: serve subito un tavolo. Fratelli d'Italia: prima sentiamo le esigenze di banche e costruttori, e figuriamoci. Il Fatto Quotidiano: abbiamo ricostruito le case terremotate, ci fanno fallire. Questo è il titolo di apertura. Sisma bonus, le imprese delle zone colpite, il governo ci blocca le vendite. Poi altre notizie sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Daniela Santanchè: Santanchè è senza delega ma continua a occuparsi dei lidi. Poi giornalisti bloccati da Kiev sono già 8, appelli a Meloni perché intervenga. E anche qui si parla delle dimissioni illustri, con un articolo con un'intervista a Chiara Saraceno: le donne sanno lasciare il potere, i maschi invece no. Poi se ci rimane tempo magari ce lo andiamo a vedere. La Verità: pure Prodi sconfessa l'autogreen, in Italia farà 50.000 disoccupati, quindi continuano le stoccate contro il voto dell'Europarlamento sulle auto a zero emissioni. Sul 110% dice La Verità: a sinistra si vestono da ragionieri, oggi vertice del governo con banche e imprese per rimediare ai disastri del super bonus. Domani sempre con un doppio articolone, uno di Fabrizio Sinisi, drammaturgo: il governo mette in scena la recita degli anni di piombo, l'utilità di nemici immaginari. E poi c'è una foto quasi a piena pagina di Elly Schlein, l'enigma Elly Schlein e il futuro del PD verso le primarie, rappresenta identità nuove ma ha bisogno dei voti dei nostalgici, la sinistra senza vocazione maggioritaria. Questo l'editoriale di Stefano Feltri. Il Sole 24 Ore appunto apre con una foto di Zelensky. Zelensky, Ucraina più forte di un anno fa, Europa e democrazia il nostro orizzonte, super bonus, la stretta in 8 passaggi. Chiuderei la carrellata delle prime pagine con Il Mattino, appunto, che apre con basta occupazioni abusive, monito della Meloni, procederemo con gli sgomberi, prefetti allertati, emergenza Napoli. Poi super bonus, l'esecutivo incontra ABI e costruttori, Palazzo Chigi, si troverà una soluzione. E infine Il Foglio, la democrazia non è disarmata, quasi un anno di guerra a parlare a sproposito di pace, mentre sotto i nostri occhi gli ucraini costruivano l'antidoto più potente al sadismo del regime di Putin, chiacchiere, pensieri e oggetti che hanno composto la nostra sopravvivenza. E va bene, diciamo, queste un po' erano le prime pagine di oggi, non mi sembra ci sia granché altro da dire, visto che Manifesto e Avvenire non sono usciti. Io prenderei una piccola pausa musicale e poi continuiamo con la lettura delle pagine interne.
Ho sempre cercato un sacco di cose difficili. Per poi scoprire che non stavo meglio per niente, per niente, per niente, 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 no. Non avrò bisogno delle medicine, degli psicofarmaci, dell'Exotan, dei rimedi in casa, della valeriana, della psicanalista junghiana. Se dovessi avere sulla tangenziale la tachicardia, cercherò di ricordare che nonostante tutto c'è la nostra stupida, improbabile felicità, la nostra niente affatto fotogenica felicità, sciocca, ridicola, patetica, mediocre, inadeguata, inadeguata.
Allora, dopo questa breve pausa musicale, io tornerei in voce per procedere alla lettura delle pagine interne dei quotidiani di oggi, o perlomeno di alcuni degli articoli che i quotidiani riportano. In particolare vorrei iniziare, diciamo, a leggere una serie di articoli che si concentrano sull'aggressione fascista avvenuta a Firenze ai danni di alcuni studenti medi da parte appunto di associazioni universitarie, diciamo, fasciste, io le definirei così, senza grandi remore. Partirei dalla Stampa, che a questo tema dedica appunto una doppia pagina. In realtà all'aggressione di per sé dedica pagina 21, Fratellini violenti, dalla croce bretone nel simbolo alle battaglie contro il gender, che cos'è Azione Studentesca, protagonista dell'aggressione squadrista al liceo di Firenze. Si indaga anche su un altro blitz, la condanna di Fratelli d'Italia, un nuovo video del pestaggio davanti al Michelangelo, un episodio analogo avvenuto 48 ore prima in un altro liceo di Firenze, sempre attribuito ad Azione Studentesca, e la condanna di Fratelli d'Italia. Questo l'incipit di Filippo Fiorini, del suo articolo a pagina 21 della Stampa. Quindi condanna di Fratelli d'Italia, che tra le fila di quella che è il principale raggruppamento di destra nelle scuole ha visto crescere alcuni dei suoi quadri più noti, oggi arrivati a incarichi di peso nel governo Meloni. Eccoli i nuovi elementi emersi attorno a quella che decine di esponenti della sinistra italiana hanno definito un'azione squadrista, che ha visto 6 militanti neofascisti, la metà maggiorenni, aggredire a calci e pugni 3 membri del collettivo SUM, ovvero la sinistra antagonista all'interno di questo rinomato ginnasio del capoluogo toscano, che sta facendo emergere un clima violento e d'altri tempi tra i giovani politicamente impegnati. La durata del materiale video finora pubblicato arriva a 31 secondi, ma lo scontro tra fazioni opposte della militanza fiorentina è esploso almeno da 4 giorni. Lo testimonia Maria Magdalena Herman, dirigente del linguistico Pascoli, che giovedì alle 8 ha visto vari studenti rifugiarsi nell'atrio dell'istituto, raccontando che alcuni appartenenti ad Azione Studentesca li avevano minacciati con una cinghia. A monte l'invito, non si sa quanto garbato, a interrompere l'attività di volantinaggio rivolto da quelli del Pascoli a quelli di Azione, quindi la reazione violenta di questi ultimi. Venerdì abbiamo trovato scritte fasciste sull'ingresso e denunciato tutto alla Digos, ricostruisce l'insegnante. Stessa dinamica riportata dal SUM per il Michelangelo, dove si è passati alle mani. Un gruppo di fascisti di Azione Studentesca e Casa G si è presentato davanti a scuola col pretesto di volantinare. Alla vista del dissenso degli studenti hanno spintonato uno dei ragazzi, e a questi si sono poi uniti altri squadristi che aspettavano di poter picchiare un gruppo di giovani, dicono dal collettivo, sottolineando la premeditazione. Da Casa G, storico centro sociale neofascista di Firenze, presso cui Azione Studentesca Nazionale ha sede, prendono le distanze. Quei ragazzi sono di Azione Studentesca, dicono, e non di Casa G. Il volantino non riportava la nostra sigla e non sappiamo chi fossero. Sappiamo però che si sono presentati spontaneamente in questura e che hanno reagito quando gli è stato intimato di andarsene, sottratto i volantini e sputato. Questa un virgolettato del gruppo neofascista fiorentino. Una ricostruzione con aspetti ambigui, come anche è ambiguo il rapporto tra Fratelli d'Italia e la destra giovanile. Le parole d'ordine sono le stesse alle quali si richiama la destra sociale: contro la globalizzazione, contro il pensiero unico, contro la teoria gender, contro il movimento Black Lives Matter. Il simbolo è una croce bretone, se al partito una celtica praticamente, se al partito di governo va dato atto della presa di distanza che ha pronunciato il capogruppo alla Camera Tommaso Foti, per cui gli episodi di violenza politica sono sempre da condannare al netto di quella che sarà la dinamica da accertare. Quindi mille man avanti, resta da chiarire quale sia il suo rapporto con un mondo la cui ispirazione fascista è inequivoca. Rifondata nel 2016 con una connotazione ancora più tradizionalista e radicale rispetto a quella che aveva in precedenza, quando era costola di Alleanza Nazionale, Azione Studentesca è parte di Azione Giovani e ha visto tra i propri tesserati appunto l'ormai celeberrimo Donzelli e il sottosegretario Andrea Del Mastro delle Vedove, finiti recentemente nella bufera, va bene, e insomma lo sappiamo, nonché l'ex sottosegretaria Augusta Montaruli, anche che abbiamo imparato a conoscere anch'essa negli ultimi giorni, questo lo dico io, non lo dice Filippo Fiorini, che conclude invece l'articolo appunto ricordandoci chi di Fratelli d'Italia viene proprio tra le fila di Azione studentesca. Il commento della Stampa viene affidato a Viola Ardone, giù le mani dai nostri ragazzi, anche questo commento lo trovate sempre a pagina 21 della Stampa di oggi, giù le mani dai nostri ragazzi, questo avrebbe dovuto essere il messaggio della Presidenza del Consiglio un minuto dopo l'accertamento delle responsabilità dell'aggressione ai danni degli studenti del liceo Michelangelo di Firenze, perché la violenza va sempre condannata, perché quei giovani studenti pestati in strada davanti al loro liceo appartengono a tutti, non esiste fazione né bandiera per le vittime di un attacco di tal genere, ancora di più perché i responsabili appartengono ad un'associazione di estrema destra. Finalmente, insomma, dopo mezza colonna l'abbiamo detto, i sei fermati per l'aggressione, le cui immagini sono state riprese, hanno fatto il giro del web, sono infatti 3 maggiorenni e 3 minorenni estranei alla scuola, tutti appartenenti ad Azione studentesca, un movimento giovanile vicino a Fratelli d'Italia. Qui non si tratta di bullismo, insomma non si tratta di palazzi del potere imbrattati con vernice lavabile dagli ecologisti e nemmeno di manifestazioni di protesta rintuzzate dalle forze dell'ordine. Per questi episodi la voce delle istituzioni si è fatta sentire forte e chiaro, e si è fatta sentire ancora più forte per censurare i messaggi eversivi tra virgolette diramati a mezzo show canoro dal palcoscenico dell'Ariston in prima serata. Per l'aggressione di Firenze invece la voce non si è alzata, si aspetta ancora di chiarire la matrice, come se la matrice non fosse una e una sola, quella della violenza gratuita, della contrapposizione esasperata, della tensione che si alza a cercare lo scontro, una matrice che non dovrebbe avere nulla a che fare con la politica. Va bene, io questo articolo lo interromperei qui per invece leggere un altro articolo che trovate sempre sulla Stampa, pagina 20, che fa un focus appunto sui giovani, diciamo, a firma di Laura Eduati, omosessualità, pensione e spritz, quei miei studenti a lezione di integrazione. Gli studenti del corso di italiano serale mi osservano mentre scrivo alla lavagna la parola Italia e poi io posso, io non posso, rimango in silenzio. Questo l'articolo di Laura Eduati, così inizia. In Italia posso andare in palestra alle 5 del mattino, comincia Victor il polacco. Fin dalla prima lezione Victor è una meraviglia agli occhi degli studenti asiatici, 2 metri di bodybuilder biondo, quando si alza in piedi incute spavento. Vabbè, diciamo, io andrei avanti un po' su questo, su questa carrellata di citazioni degli studenti del corso serale. Scusate, adesso sto cercando di capire se c'è qualcosa che ci può interessare, ma io vi direi proprio di no. Invece continuerei sulla questione dell'aggressione fascista a Firenze, che mi sembra un po' più pressante in questo momento. Quindi abbiamo detto la Stampa, ma questa notizia viene rimbalzata anche sugli altri quotidiani, in particolare sul Corriere della Sera, pagina 17, dove troviamo un articolo a firma di Giulio Gori e Simone Innocenti, i militanti incensurati di Azione studentesca e l'aggressione ai liceali, si indaga su un altro blitz, Firenze, le vite normali, tra virgolette, sui social dei sei denunciati. Il caso del liceo Michelangelo di Firenze con l'aggressione a 2 studenti da parte di alcuni militanti di Azione studentesca non è un caso isolato, c'è un precedente con caratteristiche molto simili avvenuto il 9 febbraio di fronte all'Istituto Superiore Pascoli di Firenze, uno studente ha avuto un alterco di fronte all'ingresso della scuola con 2 militanti della stessa associazione, a seconda delle diverse versioni si sarebbe visto brandire una cintura o sarebbe stato preso a cinghiate, il caso che non era emerso nelle cronache sarebbe stato oggetto di una denuncia denuncia solo diversi giorni dopo. C'è un filo rosso che collega il caso del Pascoli a quello del Michelangelo. Le persone sotto accusa per l'aggressione stavano distribuendo volantini di Azione Studentesca, l'organizzazione vicina a Fratelli d'Italia che si definisce Movimento della Destra Identitaria nelle scuole. Nessuno sa se i protagonisti delle due vicende siano gli stessi, ma la Digos fiorentina, che indaga sul caso del Pascoli e che da giorni presidia l'istituto, porta avanti anche l'inchiesta sull'aggressione avvenuta sabato al Miche. In attesa del referto delle due vittime, ferite in modo lieve, sono 6 i giovani denunciati per violenza privata e manifestazione non autorizzata. 3 di loro studiano alle superiori, 2 hanno 17 anni, 1 16. Tre di loro sono maggiorenni. Si tratta di 2 studenti 19enni e un 20enne disoccupato. Nessuno fino a sabato era conosciuto negli uffici della Digos, se non per essere un mero militante di Azione Studentesca. In queste ore i ragazzi hanno cambiato il nome ai loro profili Facebook. In 5 hanno reso privato l'account. Sul profilo del 6° si leggono ancora i post di Fratelli d'Italia che ha condiviso. Riferimenti espliciti a simbologie estremiste non ce ne sono. I ragazzi sembrano avere vite normali, che poi bisognerebbe chiedere ai giornalisti cosa intendano. Tifano fiorentina, seguono i Simpson e ascoltano musica da discoteca. Vabbè. Il luogo che alcuni di loro hanno come punto di riferimento è la sede di Via Frusa, a pochi passi dallo stadio Franchi. Gli spazi sono condivisi con Fratelli d'Italia e con il centro sociale Casa G, uno dei punti di riferimento della destra giovanile fiorentina. Una realtà così radicata tra manifestazioni e sportello sociale da aver arginato l'espansione di Casa Pound, a differenza di quanto avvenuto in altre città. A Firenze domani ci sarà il corteo degli studenti per chiedere la chiusura degli spazi della destra in città. Sulla vicenda del Miche è intervenuta anche la rockstar di Litfiba, Piero Pelù, e poi il PD punta l'indice contro il silenzio di Giorgia Meloni, annuncia una interrogazione parlamentare. A condannare la violenza sono anche Igor Jezzi per Lega e il Movimento 5 Stelle. Da parte di Fratelli d'Italia, dopo la presa di distanza del coordinatore fiorentino Jacopo Cellai, se si tratta davvero dei nostri dovranno risponderne, avrebbe detto. Arriva la prima condanna da parte dei vertici nazionali. Episodi di violenza politica sono sempre da condannare al netto di quella che sarà la dinamica da accertare. Questa è la sibillina dichiarazione di Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia a Montecitorio. Allora, sia Corriere della Sera che Stampa riportano poi un'altra notizia. Parco Nord a Milano, una svastica al monumento al deportato. È stata aperta un'indagine per risalire ai responsabili della svastica assemblata con parti di steccato in legno lasciata domenica vicino al monumento al deportato nel Parco Nord a Bresso di Milano. E va bene. Appunto, chiuderei questa carrellata di articoli della Stampa mainstream di oggi sull'aggressione squadrista a Firenze con Repubblica, che a pagina 23 ci parla sempre di questo tema: quei bravi ragazzi dell'estrema destra, futuri dirigenti di Fratelli d'Italia. Radici comuni, alleanze sperimentate durante le elezioni, così su Azione Studentesca il partito tace, salvo rare eccezioni. Viene riportato un frame appunto del video dell'aggressione. Anche qui si dice che il blitz al liceo non è stato il primo, si indaga su un altro episodio. Domani in città corteo antifascista. Ed infatti, questo diciamo era un po' il titolo di Repubblica. Troviamo appunto la chiamata, possiamo dire, al corteo che dovrebbe esserci domani, martedì 21 alle ore 18, giardini di Viale Malta, fuori i fasci dalle scuole. Manifestazione studentesca indetta a Firenze contro le aggressioni fasciste avvenute al Pascoli e al Michelangelo. L'iniziativa è annunciata per martedì 21 febbraio alle ore 18 ai giardini di Viale Malta e fa seguito appunto all'aggressione squadrista che ha avuto luogo sabato 16 febbraio, quando davanti al Michelangelo alcuni studenti del collettivo SUM sono stati buttati a terra e presi a calci da un gruppo di fascisti di Azione Studentesca Giovani, l'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia. Nella nota del movimento progetto Studente Auto-Organizzato Firenze, si legge: stamattina un gruppo di fascisti appartenenti ad Azione Studentesca e Casa G si sono presentati davanti al liceo Michelangelo col pretesto di volantinare. L'ormai rituale cestino è stato posizionato davanti all'ingresso per fare in modo che nessuno potesse anche solo guardare ciò che provano a diffondere. Alla vista del dissenso degli studenti della scuola, quattro di questi ratti hanno spintonato con violenza uno dei ragazzi. A questi si sono poi uniti altri quattro squadristi che aspettavano di poter picchiare un gruppo di giovani. A quel punto si è quindi fatta palese la loro vera intenzione, un'aggressione squadrista in piena regola. Questo episodio è stato l'ennesimo esempio di quella che è la loro prassi politica: violenza spietata, rappresaglie, azioni intimidatorie. È inaccettabile che lo Stato consenta loro la libertà di manifestare non solo la loro palese nostalgia fascista, ma anche di riproporne ripetutamente le modalità di attuazione. Non accetteremo mai i soprusi di qualsiasi gruppo neofascista e lotteremo fino alla fine per vivere in un mondo libero dal nazionalismo, l'odio e l'intolleranza, per la chiusura di tutti i covi fascisti, per la chiusura della sede di Casa G in via Frusa 37, per la chiusura delle sedi di Casa Pound. Scendiamo insieme in piazza martedì 21 febbraio per riprenderci gli spazi che queste merde tentano di sottrarci. Grideremo le nostre rivendicazioni per una scuola, per una città, per un mondo libero dal fascismo.
Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divaguant sur ma peau, une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton nom, le souffle lancinant de nos corps dans le sombre animé lentement.
E allora torniamo subito in voce per continuare con la lettura delle pagine interne dei quotidiani di oggi, lunedì 20 febbraio 2023, e incredibilmente, per quanto riguarda appunto le mie generali scelte di lettura degli articoli, mi concentrerò un attimo sul Messaggero. Sul Messaggero, per parlare di due temi diversi ma che ci interessano molto da vicino. Il primo riguarda i LEP, i famosi livelli essenziali delle prestazioni, dalla cui definizione deriva poi tutta la riforma Calderoli sull'autonomia differenziata. E a pagina 5 Andrea Bassi ci racconta della nomina del gruppo di esperti che dovrebbero definire questi LEP. Autonomia, i LEP scelti dai fedelissimi di Zaia. Nominato il nuovo gruppo di esperti, ci sono anche i negoziatori del Veneto, il caso del tributarista Giovanardi, capo del portale anti-Svimez della regione. Mercoledì 22 la conferenza unificata ha all'ordine del giorno il parere sulla legge quadro sull'autonomia e viene riportata appunto una bella foto di un tavolo con Zaia, che se la chiacchiera con Calderoli. Sono stati gli uomini del Veneto nella trattativa con lo Stato per l'autonomia. Inizia così l'articolo appunto di Andrea Bassi a pagina 5 del Messaggero di oggi. Adesso indosseranno anche la casacca dei consulenti del governo e della cabina di regia voluta da Calderoli per definire i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni validi per tutto il paese. Forse qualcuno di loro potrebbe persino finire per essere nominato presidente della commissione tecnica dei fabbisogni standard, l'organismo strategico chiamato a determinare quante risorse dovranno essere assegnate dallo Stato alla regione che chiede autonomia per gestire le funzioni che le saranno trasferite. Gli uomini del governo, del governatore Luca Zaia, insomma, avranno diverse parti in commedia, lecito ma sgrammaticato, ma andiamo con ordine. Nei giorni scorsi Calderoli, come riportato dal quotidiano di Puglia, ha nominato i membri della commissione, appunto questa commissione tecnica dei fabbisogni standard, che, come detto, dovrà affiancare il governo nella determinazione dei LEP. Il ministro ha scelto per ora 38 consulenti, 4 donne e 34 uomini. Anche questo, insomma, è un dato significativo, ma questo lo dico io, non lo dice Andrea Bassi. È la prima cosa che salta agli occhi, però, dice lui. La seconda è che ci sono moltissimi giuristi, soprattutto costituzionalisti, e pochi economisti. Non è un dettaglio, visto che si parlerà sì di diritti, ma anche di soldi e di risorse per garantirli. Ma l'aspetto che più colpisce è la presenza in forze della squadra di Zaia, quella che aveva trattato le vecchie intese tra Stato e Regione Veneto nel 2018 e nel 2019, a partire da Mario Bertolissi, costituzionalista dell'Università di Padova, che quella delegazione l'aveva guidata nelle trattative con Roma. Bertolissi del resto continua a rivendicare con forza il lavoro fatto con le vecchie intese, quelle che furono definite in un libro di Giancarlo Viesti come la secessione dei ricchi. In una recente intervista rilasciata alla televisione del Triveneto Antenna 3, Bertolissi dice che bisogna fare tesoro di quanto raggiunto con quelle trattative. Nulla di quei testi, insomma, deve essere buttato via. Il secondo, per così dire, Zaia Boy è Andrea Giovanardi, docente di diritto tributario, altro membro della delegazione della Regione Veneto che ha trattato con lo Stato l'autonomia differenziata nel 2018-2019. È il principale sostenitore della tesi che il Veneto riceve dallo Stato sotto forma di spesa pubblica meno risorse degli altri territori. Tesi più volte contestata, numeri alla mano dalla Svimez. Proprio per questo la Regione Veneto ha creato un osservatorio sull'autonomia differenziata, battezzato l'Anti-Svimez, è affidato al coordinamento proprio di Giovanardi. Non solo, il nome del tributarista veneto è circolato anche per la delicatissima poltrona di presidente della commissione tecnica per i fabbisogni standard, quella che dovrà decidere le risorse da assegnare alle regioni per finanziare i LEP. Qualche giorno fa l'ex ministro del Sud Giuseppe Provenzano e l'ex sottosegretario al Ministero dell'Economia Maria Cecilia Guerra, entrambi in quota PD, hanno presentato un'interrogazione al ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e allo stesso Calderoli per sapere se queste indiscrezioni fossero vere, chiedendo al governo di soprassedere a questa nomina che costituirebbe un'evidente sgrammaticatura istituzionale. Altro nome della commissione Calderoli per i LEP è quello di Ludovico Mazzarolli, anche lui nella delegazione trattante nominata da Zaia come controparte del governo nei negoziati sull'autonomia, e anche un altro costituzionalista dell'elenco, Luca Mezzetti, è da diversi anni consulente del Consiglio regionale del Veneto. Nella lista c'è anche qualche nome più famoso, come l'ex ministro degli affari regionali di Berlusconi Enrico La Loggia e il sociologo Luca Ricolfi, quest'ultimo autore anche di un controverso saggio intitolato Il sacco del Nord, teso a dimostrare che il centro-sud sottrarrebbe ogni anno al settentrione 50 miliardi di euro, che se le regioni del nord potessero tenersi starebbero ovviamente molto meglio. Gli economisti puri nella lista di Calderoli, salvo nuove aggiunte, sono solo due: Giovanni Ferri e Fabio Pammolli, quest'ultimo da novembre è consulente del ministro leghista dell'economia Giancarlo Giorgetti. La partita dei LEP è ufficialmente cominciata, insomma è cominciata male male male. We'll be right back.
it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that.
E torniamo subito in voce perché sono già le 9.43, rimango però ancor più incredibilmente sulle pagine del Messaggero per parlarvi della guerra che appunto il governo in tandem soprattutto con il ministro degli interni Piantedosi e le questure locali e le prefetture porterà avanti a quanto pare contro le occupazioni. Guerra alle occupazioni per sgomberi più rapidi. Questo è il titolo dell'articolo di Cristiana Mangani, credo sia così l'accento, a pagina 7 del Messaggero. Un mandato alle prefetture per accelerare le attività di sgombero degli immobili occupati abusivamente. La linea del governo è chiara su questo aspetto. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ne ha fatto una battaglia personale e sta preparando un piano ad hoc, perché recuperare appartamenti, scuole e auditorium vuol dire inserirli nuovamente nel circuito della legalità e soprattutto toglierli alla criminalità organizzata. Questo sarebbe un virgolettato, lo ha detto più volte il numero uno del Viminale durante i comitati per l'ordine e la sicurezza che ha presieduto in diverse grandi città italiane, e ieri la questione è stata ribadita dal premier Giorgia Meloni. Questo governo ha dato il via alla propria guerra contro le occupazioni abusive, ha dichiarato: lungo tutto il territorio nazionale si è cominciato a fare quello che non si faceva prima, ossia procedere con gli sgomberi. A seguire l'elenco delle ultime operazioni: a Roma sono stati sgomberati 10 alloggi dell'ATER, l'edilizia delle case popolari che erano in parte occupati da famiglie criminali, più 3 alloggi privati e uno dell'INPS, ha sottolineato Meloni. A Milano è stato sgomberato un complesso immobiliare di case popolari, un totale di 91 occupazioni abusive e un edificio scolastico interamente occupato da extracomunitari. A Torino sono stati sgomberati 11 alloggi di case popolari, a Napoli 16 che erano nelle mani della criminalità organizzata e a Foggia 17 sempre gestiti dalle mafie locali. È un lavoro che intendiamo portare avanti nelle prossime settimane, ha concluso la Presidente del Consiglio. Non è vero, dice il Presidente del Consiglio, perché è finita l'era in cui lo Stato si gira dall'altra parte di fronte alla criminalità e a chi non rispetta le regole. Gli edifici dell'edilizia popolare devono andare a chi ha bisogno, non alle famiglie dei criminali, devono andare alle famiglie che non possono avere una casa e anche spesso si ritrovano sotto un ponte, perché le case popolari sono occupate dalle famiglie criminali. Certo, proprio per questo le famiglie non hanno accesso a un alloggio, le persone in generale. Questo era un inciso mio. Devo ringraziare l'importante sinergia fra Ministero dell'Interno, Magistratura, Forze dell'Ordine e Prefetture. Ora, prima di continuare, vorrei far notare che finora io ho letto solo un virgolettato o di Piantedosi o di Giorgia Meloni, quindi mi chiedo quale sia il ruolo di Cristiana Mangani, se non fare da accumulatrice di veline e dichiarazioni e comunicati stampa. Ma andiamo avanti. Qui invece scrive Cristiana Mangani: la linea politica dunque è molto chiara ed è stata indicata da Piantedosi anche all'interno dei comitati. Il tema della legalità per il ministro non può discostarsi dalle occupazioni abusive perché, chiarisce, altro virgolettato, l'intervento sul patrimonio pubblico serve a restituire quelle case al circuito legale. Questo vuol dire, virgolettato, maggiore tutela per i diritti di fragili e bisognosi e contrasto alla criminalità organizzata. Ora non si capisce quale sia il collegamento con la tutela dei diritti di fragili e bisognosi, a meno che non mi si vuol dire che tutto quello che viene sgomberato viene rimesso al giro e reso accessibile come edilizia popolare o come alloggio sociale, ma io sinceramente non credo proprio. Ma continua Cristiana Manga: nel caso di Napoli e dello sgombero del palazzo di Pizzo Falcone, dove i clan camorristi la facevano da padroni, è stato considerato un caso simbolo e riparte un virgolettato di Piantedosi. Un esempio che ci inorgoglisce, dice, che ci incoraggia a proseguire. Quando c'è il fronte compatto di tutte le istituzioni, gli sgomberi si fanno. Non solo, quando si procede tenendo conto della necessità di salvaguardare le persone in condizioni di fragilità, che sono ben distinte da coloro i quali hanno collusioni con la criminalità di cui sono ostaggio, la forza dello Stato si impone anche in contesti difficili. Solo qualche giorno fa un'operazione a San Basilio a Roma ha portato allo sgombero di 3 alloggi di edilizia popolare occupati da soggetti irriconducibili alle famiglie dei Marando, Pupillo e delle Fratte. Erano locali che venivano usati come base di spaccio della droga e di attività criminali. Il programma di liberazione degli immobili è già avviato. E faccio notare, insomma, che viene utilizzato il termine liberazione per parlare degli sgomberi, e in particolare nell'agenda della prefettura di Roma. Il piano messo a punto dal prefetto Bruno Frattasi e dal questore Carmine Belfiore è in fase di accelerazione. Per il 2023 la lista degli immobili da liberare annovera 27 diversi siti. Si va da Cinecittà a Viale del Policlinico a Via Prenestina, un elenco di volta in volta rivisto a seconda della urgenza dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, ma non sarà l'unico criterio di priorità, perché ove vi fossero situazioni più complicate da gestire, nei casi in cui ci fossero troppi nuclei in condizioni di fragilità da dover ricollocare, allora si procederà comunque recuperando gli spazi più accessibili. L'annuncio di Meloni sulle occupazioni immobiliari abusive ha incontrato il favore di Confedilizia, anche qui un virgolettato che ci possiamo risparmiare. In Parlamento intanto è stata presentata una proposta di legge, questo invece sì ci interessa, che prevede l'introduzione di un articolo 624 ter nel codice penale. La pena ipotizzata va dai 2 ai 7 anni per chi occupa immobili abusivi. Un disegno di legge sul quale il capogruppo di Fratelli d'Italia Tommaso Foti, quello delle dichiarazioni di prima sulle aggressioni fasciste a Firenze, vorrebbe far ripartire la discussione. Questo era l'articolo di Cristiana Mangani, utilissimo, a cui si affianca uno di Giampiero Valenza, la capitale degli abusivi, le 10.000 case pubbliche in mano al racket dei clan. E questo, diciamo, penso si concentri su Roma. I numeri sarebbero 76.000 le abitazioni del patrimonio immobiliare pubblico tra ATER e Comune di Roma. Di queste, 10.000 sono occupate abusivamente, 40 gli introiti annuali mancanti, milioni di euro per l'ATER a causa degli occupanti, 100 l'affitto in euro che in media le famiglie abusive corrispondono alla malavita che garantisce loro una casa occupata. Quindi, diciamo, un po' la tesi è quella di argomentare che chiunque vive nelle occupazioni è in qualche modo invischiato in reti criminali, controllato da clan, eccetera eccetera. E comunque, appunto, vorrei sottolineare questo utilizzo del termine liberazione quando si parla degli sgomberi. Mi sembra un ribaltamento semantico molto molto interessante. Quindi, allora, questo era quanto ci racconta il Messaggero in nazionale. Poi vedremo un attimo la cronaca di Roma velocemente sul tema delle occupazioni. Un'ultimissima pausa prima di chiudere la lettura delle pagine interne dei quotidiani. Oh. allora torniamo in voce perché vorrei leggere questo articolo dalle pagine interne di Repubblica, in particolare da pagina 21, una notizia che in realtà avevo già visto ieri battuta dall'ANSA in serata. Il delitto a Cosenza: ha cercato di violentarmi, uccide il vicino a coltellate e nasconde il corpo in casa. La donna, un'attivista nota in città, ha atteso diversi giorni prima di avvertire i carabinieri. Lo ha coperto con lenzuola e teli per arginare il sangue che usciva a fiumi, nascondere quel corpo alla vista e va bene. Solo ieri Tiziana Mirabelli, 46enne di Cosenza, ha deciso di chiedere aiuto e, accompagnata dal suo legale, si è presentata in caserma per raccontare di aver ammazzato a coltellate Rocco Gioffre, pensionato di San Fili, che da anni abitava sul suo stesso pianerottolo. Ha cercato di mettermi le mani addosso, mi sono difesa, ha detto subito ai carabinieri. Da lì ha riavvolto il nastro della memoria ed è tornata alla sera di qualche giorno fa, secondo alcune indiscrezioni addirittura 5, vabbè. Rocco Gioffre si presenta alla sua porta quella sera. Per Tiziana Mirabelli non si tratta di un semplice vicino di casa, si conoscono da sempre, c'è un rapporto di confidenza che si è cementato negli anni. Questo appunto l'articolo di Alessia Candito a pagina 21 di Repubblica. Ma lui ha raccontato la donna agli investigatori e alla PM, più volte già in passato avrebbe tentato di andare oltre, nulla che la preoccupasse particolarmente, per questo non lo avrebbe mai formalmente denunciato. Quella sera però le sue avance si sarebbero trasformate in un tentativo di violenza. Inutilmente, ha spiegato Mirabelli, lei avrebbe cercato di sottrarsi, di respingerlo. Alla fine, per difendersi, avrebbe afferrato un coltello da cucina, l'avrebbe più volte colpito all'addome, al torace. E vabbè, poi l'articolo continua sul cercare di capire perché abbia nascosto il corpo in casa per alcuni giorni. Città nella città, Cosenza vecchia mormora, la notizia si è diffusa in fretta. Mirabelli è una faccia nota in quartiere, da anni una presenza fissa, quando a scendere in piazza sono i comitati di lotta per la casa. Da anni viveva da sola, dividendosi fra il lavoro per una cooperativa sociale e qualche impiego informale da badante. In passato candidata al consiglio comunale in una lista satellite dei Dem, dalle urne aveva rimediato solo una delusione, era tornata alla piazza e all'attivismo in quartiere, anche adesso mormora preoccupato, al carcere non reggerà. Questo era l'articolo dalle pagine interne di Repubblica su questa vicenda, che sembrerebbe, diciamo, a prima vista una vicenda di autodifesa di fronte a uno stupro che sappiamo essere tentato stupro, che sappiamo insomma non essere una scelta affatto ben vista dai giudici, quando diciamo chi sopravvive a una violenza sessuale si difende. Ma vedremo insomma se su questo tema uscirà qualcosa da parte delle compagne di Cosenza. Nel caso appunto i microfoni di questa radio sono aperti per raccontare cosa succederà. Prima di chiudere la rassegna stampa, un breve focus sulla cronaca di Roma, un secondo. La cronaca di Roma la vediamo innanzitutto sul Messaggero: testaccio, le vittime della movida, alcol ai minori nei locali, una sedicenne beve e si viene in strada, vabbè. Da Trastevere a Piazza Bologna, quartieri ostaggio del caos, c'è chi cambia casa. E questo insomma così apre la cronaca di Roma del Messaggero, che però ci racconta anche le prime mosse di Rocca, nuovo appunto presidente della regione Lazio, fresco di elezione. 6 assessori a Fratelli d'Italia, quindi sta formando la giunta regionale, 6 assessori a Fratelli d'Italia con Lega e Forza Italia, che si divideranno le altre deleghe della squadra di Francesco Rocca e Pino Cangemi, più vicino alla guida della Pisana. Su questo schema, ancora modificabile, si avvicina l'intesa tra il neo governatore e la maggioranza che lo sostiene. Questa un po' i primi passi della giunta Rocca. C'è poi l'aggressione a Valle Aurelia, ucciso in mezzo alla gente, accoltellato un filippino e caccia un suo connazionale, questo ci racconta il Messaggero. Poi le gare di atletica e niente, il calcio, insomma, niente di che. Vediamo se nelle pagine interne, a parte appunto la movida a Trastevere, la gente che cambia casa, la giunta regionale che si sta formando alla regione Lazio, stop al super bonus, frena i lavori in periferia, allarme dei tecnici della regione, Valeriani, assessore uscente, a rischio gli interventi, in programma operazioni su 12.000 alloggi popolari e 30 milioni di euro. Poi però c'è stato uno sbarco a Civitavecchia, migranti a Civitavecchia al porto, lo sbarco della ONG. Sono iniziati intorno alle 10 le operazioni di sbarco degli ultimi 156 migranti arrivati al porto di Civitavecchia a bordo della Life Support, la nave di emergency. L'imbarcazione ha attraccato alla banchina 15 alle 8 di ieri mattina. Esatto, c'era appunto la Croce Rossa e la Protezione Civile a assistere le persone che sbarcavano. La Life Support aveva effettuato dei salvataggi di fronte sostanzialmente alla Libia, tra le persone 30 minori, 21 dei quali non accompagnati, tutti di nazionalità differenti. I migranti sono stati sistemati dopo i controlli sanitari e le procedure di identificazione. Oltre i 20 minori non accompagnati sono rimasti a Civitavecchia, anche 10 uomini adulti, quindi sono stati distribuiti nelle varie strutture di accoglienza del comune di Civitavecchia e probabilmente anche della regione Lazio. C'è poi l'uccisione a Valle Aurelia, il ritorno dei Fedain, gli applausi della curva. Questa era appunto la notizia calcistica di prima pagina. E allora le pagine di cronaca locale le troviamo anche su altri quotidiani. C'è La Repubblica, il trionfo di Schlein, spacca il PD romano, la candidata di area Dem Zingarettiani, non ce la faccio più evidentemente, si afferma in città, punito l'operato di Gualtieri. Anche la pagina romana di Repubblica si concentra poi sulla sicurezza, Termini, violenta Caritas versus Roscioli, ma la causa non sono i poveri. Poi la sfida della destra, Rocca e il tesoro da 15 miliardi tra PNRR e fondi europei, il nuovo governatore del Lazio dovrà amministrare una torta ricchissima, infrastrutture, energia e rifiuti, le partite chiave, l'appello delle imprese, semplifichiamo i bandi, low cost per tutto il mondo, la nuova rotta di Fiumicino. Questa è un po' la sintesi dei prossimi passi probabilmente della giunta Rocca appena insediatasi alla regione Lazio. Poi vediamo un po' nelle pagine interne sempre della Repubblica Roma, abbiamo appunto blitz del governo contro la fiera della canapa libera, maxi operazione di polizia, carabinieri e finanza, intimidazione senza precedenti, prelevati oltre 500 campioni, una sola sanzione comminata, analisi ancora in corso. Questo quanto successo alla fiera Canapa Mundi, C'è poi appunto la giovane svenuta a testaccio perché aveva bevuto troppo, Schlein che vince nei circoli di Roma, caro gite scolastiche, brevi e senza voli da Firenze a Parigi, obiettivo risparmio. A Bracciano strappa manifesto nazista, donna aggredita, alcuni giorni fa una donna in pieno giorno ha subito un'aggressione da parte di 5 persone ancora non identificate mentre stava rimuovendo dalla pensilina dell'autobus un manifesto abusivo con dei chiari richiami a simboli nazifascisti. A raccontarlo il sindaco di Bracciano Marco Crocicchi, che esprime solidarietà alla donna, e va bene, insomma, continuano le aggressioni fasciste in giro per l'Italia. Poi appunto Fiumicino, il turismo fa rotta su Fiumicino, aumentano le tratte americane e arriva la carica dei low cost. E questo, diciamo, più o meno come si sta trasformando l'aeroporto di Fiumicino. Poi, a parte lo sport, passiamo invece alla cronaca di Roma del Corriere. Alcol ai giovani, chiuso il Ciarro, una sedicenne si sente male, insomma l'abbiamo già visto. Poi Roma e Lazio, Valle Aurelia accoltellato dopo una lite. Un'altra morte in strada, scontro frontale tra due moto, muoiono in tre. E poi il super bonus, appunto super bonus a rischio lavori per 3 miliardi. Insomma, diciamo più o meno quello che riportano i quotidiani locali per quanto riguarda la cronaca di Roma, direi che è questo. E allora chiudiamo la rassegna stampa di oggi quando sono le 10.05 leggendo la lettera, diciamo, scritta da Anna il 5 febbraio del 2023 in solidarietà alla lotta di Alfredo Cospito. La patria di Beccaria, una patria di Becchini, in tanti vogliono il morto ma nessuno si assume la responsabilità di vestire i panni del boia, in compenso sono tanti Becchini pronti a gettare palate di fango per preparare la fossa all'anarchico, un balletto sguaiato e scomposto attorno ad una forca, tolleranza zero, scaricabarile istituzionale, cambi di rotta a seconda dell'audience, lo spettro dell'anarchia che tiene sotto scacco il governo, anzi lo Stato, pardon, e poi gli anarchici tra virgolette stragisti, collusi con i mafiosi stragisti, con la comparsata del PD, un teatro mal scritto e mal recitato, una arrabattarsi di esperti, tra virgolette, ignoranti, mentitori professionali e compulsivi, basso giornalismo, ignavia e vigliaccheria, che non fa altro che rivelare quella che è la potenzialità di un individuo che intraprende da solo una lotta contro il Moloch statale, un Moloch tra l'altro che i suoi stessi costruttori dichiarano ben fragile, se bastano scritte sul muro, vetrine rotte e qualche auto bruciata a metterlo in pericolo. Da ogni lato da cui la si guardi, la lotta di un anarchico trovatosi scaraventato in un regime di tortura ha spezzato la narrazione imperante, nonostante il ridicolo tentativo di accreditarlo come colluso o ancor peggio diretto dalla mafia, nonostante il ridicolo tentativo di travisarne atti e parole, sembra che un po' di senso critico prevalga ed il tentativo di minarne credibilità ed integrità ottiene l'effetto inverso di far emergere la coerenza lineare di anti-autoritari e rivoluzionari che difendono e continuano a difendere idee e pratiche senza farsi distrarre dai fuochi d'artificio della politica mediatica postmoderna, e si uniscono dove la repressione vorrebbe dividere. Se si sposta l'attenzione dalla cortina fumogena che è stata sollevata, costringendo così a rispondere a castronerie di bassa lega, basterebbe appellarsi ai cardini del pensiero autoritario, parlare di una saldatura tra anarchici e mafia e del suo corollario che l'antagonismo di piazza sostenga i mafiosi è un ossimoro, così come lo sarebbe parlare di una saldatura tra anarchici e Stato, per chi, casomai qualcuno l'avesse dimenticato, del rifiuto della delega politica ha fatto da sempre un baluardo contro le derive rappresentative ed il mercato che vi è sotteso. Così come opporsi al carcere e alla tortura non significa santificare quanti vi stanno dentro, spesso manovalanza asservita e o applicante pure le stesse dinamiche politiche ed autoritarie. L'anarchismo ha la colpa di essere stato spazzato via e maltrattato dalla storiografia ufficiale o fagocitato nel vortice di quell'analfabetismo culturale tipico dell'incultura digitale del XXI secolo. Eppure il suo contributo allo sviluppo delle tensioni e del cammino rivoluzionario degli ultimi due secoli è stato fondamentale, benché spesso sovraesposto al rischio di strumentalizzazioni, epurazioni interne o autodissoltosi, incapace di far fruttare i risultati ottenuti a lungo termine. L'anarchismo ha però il pregio di essere una mala pianta tenace e difficile da estirpare, che ricaccia più potente se si cerca di eliminarla. È quello che stiamo vivendo. La capacità mercuriale di unirsi e dividersi, la fluidità e l'imprevedibilità hanno fatto sì che ci sia stata la capacità di sollevare una delle questioni più spinose, censurate e travisate: carcere e regimi di tortura. Tanto ci sarebbe da discuterne nell'immediato e in prospettiva. Ora c'è un uomo da sostenere fino in fondo, visto che la sua pelle stanno giocando in troppi senza ritorno. Tegno, Anna, 5 febbraio 2023. E leggendo questo, ricordiamo appunto che dopo le tre piazze che ci sono state sabato pomeriggio, il prossimo appuntamento, che è stato già lanciato, è per il 24 febbraio 2023, 24 febbraio data in cui la Corte di Cassazione dovrà decidere se appoggiare il parere del Tribunale di Sorveglianza e quindi confermare il regime di 41 bis per Alfredo, o rimandare la questione allo stesso Tribunale di Sorveglianza perché riveda la decisione illo tempore presa. Quindi è stato convocato un presidio alle ore 11 di fronte alla Corte di Cassazione in quel di Piazza Cavour a Roma. Quindi invitiamo chiunque all'ascolto, le compagne, i compagni, a partecipare a questo presidio, a continuare a sostenere la lotta di Alfredo contro il 41 bis.
Bello, che stai facendo?
Notte.
Cosa c'è, amore?
Dance.
E allora, quando sono le 10:011, rispondiamo a una persona in ascolto che ha chiamato per chiedere il nome della traccia precedente. Si chiama Moon di Kid Francescoli. Detto questo, io chiuderei la rassegna stampa di oggi ricordando chi è in ascolto di rimanere sintonizzato, sintonizzata, sintonizzat sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, perché la mattina della radio continua. Ci sono già qui i compagni dello spazio comunicazioni che intorno alle 11 ci racconteranno un po' cosa succede nella nostra città e anche in generale cosa succede. Rimanete appunto sintonizzate per seguire appunto il palinsesto di Radio Onda Rossa. Io auguro a tutte le persone in ascolto una buona giornata, soprattutto tutto a chi ci ascolta privato, privata, privat della propria libertà. Sintonizzat sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, perché la mattina della radio continua. Ci sono già qui i compagni dello spazio comunicazioni che intorno alle 11 ci racconteranno un po' cosa succede nella nostra città e anche in generale cosa succede. Rimanete appunto sintonizzate per seguire appunto il palinsesto di Radio Onda Rossa. Io auguro a tutte le persone in ascolto una buona giornata, soprattutto a chi ci ascolta privato, privata, privat della propria libertà.